Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Vuole il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi un turno del campionato di calcio che si è aperto con la frenata del Napoli bloccata in casa dal Como e che si sta concludendo con il big match di San Siro tra Milan e Roma. Ci occuperemo anche di sport australiani, dal calcio al rugby e anche di tennis, con il trionfo di Sinner nell'ultimo Master 1000 della stagione. Tutto questo in compagnia del nostro Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno Massimiliano, ben ritrovato a te, buon lunedì a tutti coloro che ci ascoltano.
Intanto, mentre attendiamo la fine dell'incontro di San Siro, andiamo con ordine. Partiamo dal match del sabato pomeriggio italiano che ha visto il Como fermare i campioni d'Italia e tornare a casa anche con qualche rimpianto. Raccontaci com'è andata.
Sì, Como ha bloccato il Napoli sullo 0-0 al Maradona, ma in realtà sono i lariani a recriminare per non aver sfruttato le occasioni create nel primo tempo, tra le quali spicca un rigore fallito da Morata con l'attaccante spagnolo che prima se l'era procurato e poi si è fatto ipnotizzare dallo specialista Vanja Milinkovic-Savic. Per il gigante serbo del Napoli, secondo rigore consecutivo parato dopo quello di Lecce contro Camarda e sesto rigore neutralizzato degli ultimi 11 fronteggiati, e quindi l'uomo della partita è stato pertanto l'ex portiere del Torino, chiamato a contendere il ruolo di guardiano della porta partenopea a Meret e poi promosso titolare anche grazie ad una frattura al piede del portiere campione d'Italia. In questo periodo nel quale il Napoli non sta brillando, Milinkovic-Savic sta togliendo quindi parecchie castagne dal fuoco, ma continua anche a essere allergico alle interviste. Tra l'altro sui generis e involontariamente molto divertente fu la sua presentazione estiva con la maglia del Napoli, nella quale rispose a monosillabi mettendo anche un po' in imbarazzo i giornalisti. In questo caso Milinkovic-Savic, dopo lo 0-0 interno tra Napoli e Como, ha ricevuto il premio di migliore in campo, è stato intervistato dal bordocampista di DAZN Alessio De Giuseppe, il quale ha dovuto aggrapparsi all'altro giocatore del Napoli presente, ovvero Matteo Politano, per ricavarne qualche frase. Ascoltiamoli.
Ancora una volta sei stato provvidenziale, te lo richiedo per l'ennesima volta, che cosa hai pensato lì negli occhi, guardando negli occhi Morata?
Come ti ho detto l'altra volta, lì è quell'attimo che si decide e si parte da una parte.
Te lo faccio raccontare te allora, che in allenamento quanti rigori vi para? Che consigli gli date? Che consigli vi dà?
No, si vede dalla statura, comunque non è facile fargli gol quando stai lì davanti. Fortunatamente quest'anno è con noi, ma come lui, come Alex, sono due portieri fortissimi e noi siamo contenti di averli in rosa.
4 secondi netti, tanto ha parlato il portiere serbo, nato in realtà in Spagna, mentre Politano sottolineava la stazza, soprattutto la differenza tra loro due, perché Milinkovic-Savic è ufficialmente 202 centimetri a fronte del 1,70 scarso di Politano, quindi circa 35 centimetri di differenza. Ma comunque, venendo alle reazioni degli allenatori a questo pari del Maradona, Antonio Conte ha sottolineato il buon secondo tempo dei suoi, ma anche lanciato un po' una frecciatina nei confronti di chi avrebbe sottostimato la prestazione del Napoli di fronte ad un avversario, il Como, cui forse manca il nome, ma non certo il budget delle grandi. Ascoltiamolo.
La partita che si è giocata sicuramente a livelli molto alti e molto intensi, ho visto anche le statistiche alla fine, loro possono recriminare sul rigore, però poi alla fine, secondo tempo, secondo me meritavamo sicuramente qualcosa di più rispetto al Como. Poi tanti pensano che il Como, solo perché si chiama Como, sia una squadra che... cioè, oggi il Como è una realtà, stanno facendo grandi cose, complimenti a loro, però complimenti a noi perché abbiamo fatto una prestazione seria sotto tutti i punti di vista, nonostante le difficoltà. Sono state due squadre coraggiose, è stata una partita secondo me di di stampo europeo, dove non c'è stata una squadra che si è seduta. Sono state due squadre coraggiose, ma io mi porto dentro, per me è un'ottima prestazione, molto più contento oggi, tante volte che comunque altre volte abbiamo anche vinto, però sono contento perché ho avuto risposte da uomini veri, da squadra vera.
Queste le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, con il quale non si è detto pienamente d'accordo il tecnico dei lariani Fabregas, secondo il quale la sua squadra ha giocato meglio del Napoli per una settantina di minuti e soprattutto ha dato delle risposte confortanti dopo il turno infrasettimanale, quindi affrontando bene quella che per i giocatori del Como è una novità, cioè delle tre partite nel giro di 7 giorni. E per di più ha detto l'allenatore spagnolo dei lariani: in tutto questo c'è stata anche una disavventura legata al ritardo del volo per Napoli, e quando in televisione gli hanno chiesto quanto sia distante il suo Como dalle big, considerando che per un tempo e mezzo ha fatto la partita in trasferta contro i campioni d'Italia, Fabregas ha risposto così:
meno di 2 anni fa eravamo settimo di Serie B, questa è una cosa che è giusta, però stiamo provando di accorciare. Oggi io ho visto una squadra veramente molto preparata per affrontare questo tipo di partita. Una cosa che anche mi è piaciuto di più è che abbiamo giocato mercoledì sera, loro hanno giocato martedì, che anche queste piccole cose per noi in questo momento, ragazzi che non hanno fatto mai 3 partite di fila in una settimana, da quando ha fischiato l'arbitro mercoledì sera all'inizio di oggi, 69 ore, neanche 72 ore. Ieri abbiamo avuto un problema con l'aereo, 5 ore in aeroporto aspettando, abbiamo arrivato qua alle 11 della notte. Però loro mi dimostrano che c'è voglia, che c'è fame di migliorare, e a me mi piace perché così posso spingere di più, posso spingere più veloce, però adesso si deve continuare. Ho goduto moltissimo di questa prestazione, però mi vado con un po', con un sapore di fastidio, perché quando giochi così deve vincere.
Molto espressivo, Cesc Fabregas, allenatore del Como.
Rimaniamo al sabato italiano, c'era la curiosità di rivedere alla guida di una squadra di Serie A Luciano Spalletti, ingaggiato in settimana della Juventus, e a Cremona buona la prima per l'ex CT della nazionale.
Sì, tra l'altro seconda vittoria consecutiva per la Juventus in campionato dopo l'esonero di Tudor, questa porta la firma di Luciano Spalletti, partito proprio con il piede sull'acceleratore e diciamo anche coautore del successo per 2-1 a Cremona, con alcune scelte particolari, soprattutto quella di schierare Kop Meiners come braccetto della difesa a 3, successo determinato cronaca alla mano da un gol per tempo di Kostic nel primo e di Cambiaso nel secondo, con la vecchia signora che sofferto solo un po' nel finale dopo la rete dei grigiorossi firmata da Jamie Vardy. In sede di presentazione Luciano Spalletti aveva detto che la Juventus sarebbe potuta rientrare nella lotta scudetto, e a fine partita gli hanno chiesto conto di questa dichiarazione, e allora il neo allenatore bianconero ha avuto l'onestà di uscirne affermando che lo ha dovuto dire, che la Juve può rientrare nella lotta scudetto perché è in un certo senso già prigioniero delle ambizioni di un club così importante, giustificando anche indirettamente qualche giocatore che non sempre riesce ad essere all'altezza della Juventus. Ascoltiamolo.
Sono già con le spalle al muro, sono già prigioniero. L'ho detto perché bisogna dirlo. La strada è lunghissima per fare questo, e sicuramente bisogna migliorare, anche se abbiamo fatto una buonissima partita perché ci siamo creati tante occasioni. Ma secondo me io ho trovato una squadra in condizione, perché Tudor si vede che è uno che stimola la corsa, che la squadra l'ha allenata. Poi si subisce un po' di questa pressione, di questo livello che ha la Juventus da un punto di vista storico, da un punto di vista di quello che può essere il futuro, perché la Juventus ha potenzialità da tutte le parti e probabilmente ancora qualcuno deve raggiungere quel livello e quello spessore lì per poter starci comodo dentro questa tuta qui, ecco.
Queste le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus.
E mi sa che siamo lì lì perché si conclude la sfida tra Milan e Roma, quindi lo so, accadrà tra pochissimi secondi. Intanto, se vuoi dare, iniziamo a riepilogare quanto è accaduto al Meazza e poi magari i risultati classifiche di questa 10ª giornata.
Al Meazza siamo al minuto 96 con il Milan in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno in contropiede a al 39esimo della prima frazione da Pavlovic, rete che riviviamo nel racconto di DAZN a cura di Pierluigi Pardo.
Leao però insiste, Leao, occhio a Leao, fino in fondo, Leao, Leao, mette dentro il pallone, 1-0 Milan, è arrivato Pavlovic e ha colpito sul rimorchio di Leao, tutto benissimo da parte di Leao, Pavlovic con il rimorchio perfetto, Roma un po' scoperta e il motivo forse sta proprio in quella salita di Mancini sull'azione precedente.
Questo è il racconto del gol che poi ha deciso la sfida di San Siro, che si è conclusa proprio in questi istanti. Dunque Milan 1, Roma 0, Roma che poi nel finale ha avuto a disposizione un calcio di rigore assegnato per un colpo di braccio di Fofana su punizione di Pellegrini dagli 11 metri. Dybala si è fatto parare la conclusione da Maignan e quindi il Milan di cortissimo muso ha vinto questa sfida, nella quale la Roma viceversa aveva provato 7 volte la via del gol nei primi 20 minuti. Milan che è riuscito a far fronte alle assenze di Pulisic, Rabiot e Jimenez, ottenendo 3 punti importantissimi. Ma andiamo con ordine con i risultati della 10ª giornata di Serie A, che si è aperta con la vittoria per 1-0 dell'Udinese sull'Atalanta, poi Napoli Como 0-0, Cremona Juventus batte Cremonese 2-1, a Verona Inter batte Verona 2-1, Torino-Pisa 2-2, a Firenze Lecce batte Fiorentina 1-0, a Parma Bologna batte Parma 3-1, poco fa come detto il Milan ha superato la Roma per 1-0, mentre nel lunedì italiano, qui sarà l'alba di domani, il turno numero 10 si concluderà con gli incontri Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari. In classifica guida a questo punto il Napoli con 22 punti e una lunghezza di vantaggio su un terzetto composto da Inter, Milan e Roma, quota 21, poi Bologna, Juventus 18, Como 17, Udinese 15, Cremonese 14, Sassuolo, Atalanta e Torino 13, Lazio 12, Cagliari e Lecce 9 punti, Parma 7, Pisa 6, Verona 5, Fiorentina 4, Genoa 3, con le 4 squadre impegnate nei posticipi del lunedì sera italiano, che ovviamente hanno una partita in meno.
Piccola pausa ora, meno di 2 minuti, e poi torniamo qui in diretta su SBS per continuare il racconto della 10ª giornata di campionato. E siete sempre all'ascolto del programma in italiano di SBS, oggi in compagnia di Massimiliano Gugola e Dario Castaldo. Riprendiamo ora il nostro racconto delle partite della 10ª giornata del campionato di calcio italiano. Un turno che ha visto l'Inter salire a meno 1 dalla vetta e il Bologna proseguire nella sua striscia vincente.
Eh sì, se l'è vista nonostante tutto bruttarella l'Inter al Bentegodi, dove ha vinto 2-1 grazie all'autorete di Frese al 93esimo, dove il Verona ha colpito un palo con Orban sull'1-1, dove appunto c'è voluta un'autorete scaligera a tempo scaduto, dove tra l'altro i gialloblu hanno anche recriminato per una possibile espulsione per fallo da ultimo uomo di Bissek dopo una ventina di minuti del secondo tempo, con il difensore tedesco punito soltanto con un giallo. Ma insomma, i nerazzurri intanto si godono la 6ª vittoria nelle ultime 7 di campionato e si coccolano il gioiello del primo gol, un piatto al volo da fuori area di Zielinski su calcio d'angolo battuto splendidamente da Çalhanoğlu con una rasoiata perfetta. Quella è stata la rete che aveva sbloccato la partita dopo 16 minuti. Poi, come detto, è arrivato il pareggio di Giovanni al 40esimo e il gol partita con l'autorete di Frese a tempo scaduto. Ma insomma, si è parlato poi al termine della partita di questo schema che ha portato al gol del vantaggio dell'Inter, uno schema che davanti ai microfoni di DAZN l'allenatore nerazzurro Kivu ha ammesso essere frutto soprattutto del lavoro del suo staff, e ha anche detto Kivu di essere stato contrario all'applicazione di questo schema perché rischioso, dopodiché il tecnico rumeno dell'Inter ha difeso Lautaro Martinez, che in una squadra che segna tanto e che ha il miglior attacco della Serie A ha realizzato appena 3 reti in 10 partite, ma ascoltiamolo Kivu.
Anche perché ero contrario, perché ho detto se va male è 1-0 per loro, perché partono in contropiede, perché hanno velocità, però poi con la qualità dei giocatori che abbiamo è giusto provare anche questo tipo di situazioni. Poi ovvio, quando hai un giocatore come Cialla che te la mette dove vuole, e Zielo che al volo, e non solo al volo, ma dal punto di vista tecnico sono due giocatori forti, è giusto provarle. È tutto merito di Angelo e si deve dar credito per quello che sta facendo. Lautaro non segna da una settimana, perché a Bruxelles aveva segnato, ecco. Una settimana senza fare gol non è un dramma, e non lo è per lui, perché si mette a disposizione, perché lavora sodo.
Le parole di Cristian Chivu a difesa di Lautaro Martinez, autore di 3 gol in questo campionato, campionato strano per quanto riguarda il numero di reti complessive e il rendimento degli attaccanti. In testa alla classifica marcatori c'è proprio Çalhanoğlu con 5 gol, ma insomma, come detto, l'Inter che prosegue nella risalita e adesso a -1 dal Napoli, ha agganciato la Roma a braccetto con il Milan, mentre il Bologna, a proposito di squadre in grossa salute, Bologna che aveva perso 2 delle prime 3 gare del campionato, adesso in striscia positiva, in serie positiva da 7 partite, ha vinto anche il derby emiliano contro il Parma al Tardini, partita complicata per la formazione di Vincenzo Italiano, che si era trovata sotto nel punteggio dopo 60 secondi a segno Bernabé, poi gran gol di Castro per l'1-1, Parma che rimane in 10 uomini per una espulsione per doppia ammonizione piuttosto ingenua di Ordóñez prima dell'intervallo. Poi nella ripresa, dopo che il Parma aveva anche colpito una traversa sull'1-0 in suo favore, nella ripresa per i felsini sono arrivate le reti di Castro e di Miranda. Come detto, il Bologna dunque aggancia la Juventus al 5º posto.
E nelle altre gare l'Atalanta ha incassato la prima sconfitta stagionale e la Fiorentina è precipitata al 5º posto. Cosa è accaduto quindi in sintesi?
Allora, a Firenze, insomma, si attende in queste ore la decisione della società sul futuro di Stefano Pioli, perché il peggior inizio di stagione della storia della Serie A della Viola, che dopo 10 partite ha 4 punti, frutto di 4 pareggi, e questa sconfitta in casa contro il Lecce particolarmente grave, arrivata all'indomani della fine del rapporto con il direttore sportivo Daniele Pradè, ha deciso Berisha dopo 23 minuti, trasformando in gol un assist di Morente per Berisha, secondo gol nelle ultime 3 partite. La Fiorentina ci ha provato nel finale, quando inizialmente l'arbitro aveva anche assegnato un rigore, l'arbitro Rapuano, per un presunto fallo, poi dopo il consulto del VAR la decisione è stata rivista. Insomma, grandi fischi a Firenze, come detto, a questo punto la Viola è impelagata al 5º posto in fondo alla classifica. E allora in conferenza stampa hanno chiesto all'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco, che soprattutto in questi ultimi anni si è trovato spesso invischiato nella lotta salvezza, se esista una mentalità tipica delle squadre che devono salvarsi dalla possibile retrocessione e se eventualmente la Fiorentina possa andare incontro a questo tipo di problema, cioè non essere abituata a lottare per salvarsi. Ascoltiamolo Di Francesco.
Sì, io credo che ci sia qualcosa di vero, ci sia qualcosa di vero, però ci vuole anche poco per accendere la scintilla a una squadra che ha grosse potenzialità dal mio punto di vista. Non possono essere magari questi, ma non parlo di questa partita, parlo un po' in generale. È così, purtroppo ci si può entrare in questo un po' loop, no? Di difficoltà, poi sta a loro venirne fuori. Quando ti trovi a lottare, che magari ambisci per un qualcosa di differente, devi cambiare, resettare prima possibile, a volte non è facile.
Insomma, Pioli sulla graticola. In questo momento non se la passa benissimo neanche Ivan Juric a Bergamo, perché l'Atalanta, che pure non era partita male in questo campionato, ha subito la prima sconfitta, era l'unica squadra ancora rimasta imbattuta, l'ha subita ad Udine, ha deciso dopo 40 minuti Nicolò Zaniolo, arrivato al 3º gol nelle ultime 4 partite, e quindi dopo questa prima sconfitta stagionale hanno chiesto ad Ivan Juric, allenatore croato degli Orobici, cosa salvasse della prestazione dei suoi.
Per prima volta, no, dove ho visto una brutta Atalanta, cioè da quando alleno, questa volta non mi è piaciuto niente, né approccio, né gioco, abbiamo sbagliato tutto come gruppo, spero che sia stato solo un caso e che si riparta subito da Marsiglia di quello che sono state prestazioni di prima. Oggi come mi spiego? Cioè, faccio fatica, perché penso che abbiamo messo anche tanta gente nuova. evidentemente quel periodo, magari due o tre partite che non hanno giocato, hanno influito negativamente, non deve succedere, deve servire come lezione, si riparte.
Spera di ripartire l'Atalanta. 2-2 tra Torino e Pisa, tutti e quattro i gol nel primo tempo, con i toscani che erano andati avanti di due reti con doppietta di Moreo, il secondo dei due su calcio di rigore, e poi il Toro ha trovato le due reti del 2-2 definitivo prima dell'intervallo, con Simeone prima e con Che Adams poi.
Allora, a questo punto mi sa che abbiamo quasi finito il calcio. Per il momento ce n'è altro da raccontare: Serie B, Australian Championship, anche a sport australi, ma almeno in questi tre minuti forse qualcosa sul tennis riusciamo a dirlo.
Eh sì, dai, dobbiamo dirlo, perché Jannik Sinner si è appena aggiudicato il titolo nel Master 1000 di Parigi, che per una vita si è disputato nell'arena di Bercy e che da quest'anno viceversa ha traslocato alla Défense, ma insomma resta come titolo, per questo non si chiama più Parigi-Bercy ma semplicemente Paris Master. 6-4-7-6 in finale al canadese Félix Auger-Aliassime. Ascoltiamo il momento del match point.
Sealed in style. A new home for the Rolex Paris Masters this year, and we crown a new champion.
Insomma, 23esimo titolo della carriera per Jannik Sinner, quinto dell'anno dopo Australian Open, Wimbledon, Pechino e Vienna, quinto Master 1000 della carriera, ma soltanto il primo stagionale nel quale su questa superficie, sul cemento indoor, Sinner si sta dimostrando una spanna abbondante sopra tutti quanti, 100%, 10 partite disputate e 10 vinte indoor alla vigilia delle ATP Finals, dove Jannik Sinner si presenterà da numero uno del mondo, perché grazie ai 1000 punti guadagnati in Francia riscavalca nella classifica che verrà pubblicata oggi Alcaraz in testa al ranking, 11.500 punti per l'azzurro, 11.250 per lo spagnolo che a Parigi ha perso subito da Cameron Norrie. Per chiudere l'anno da numero uno, però, Sinner dovrebbe rivincere le finals e superare soprattutto che, come l'anno scorso, Alcaraz inciampi subito a Torino e non si qualifichi per le semifinali nella race, la classifica che tiene conto solo dei risultati conseguiti dall'inizio dell'anno. Lo spagnolo ha circa 1000 punti di vantaggio su Sinner, quindi forse per la prima posizione dell'anno i giochi ormai sono fatti, ma intanto Sinner si coccola questo ennesimo trionfo stagionale, tra l'altro coccolato tra virgolette a parole anche dall'avversario Félix Auger-Aliassime, che poi durante la cerimonia di premiazione ha ricordato come da ragazzini i due passassero molto tempo assieme giocando anche a FIFA al computer. Ascoltiamolo.
Yannick, congrats to you and your team. You push all the players and myself to improve and to get better. So, you know, I can only give you credit and tip my hat off to all the improvements since we've known each other. You know, I think we were playing FIFA when we were 16, 17. You're a much better player since then. So, congrats. Congrats to you and your team.
Tra l'altro, classifica alla mano, queste erano le parole di Félix Auger-Aliassime. Sinner ha fatto anche un piccolo favore a Musetti, perché con la finale raggiunta a Parigi Félix Auger-Aliassime ha scavalcato Musetti all'ottavo posto della classifica ATP, ma subito dopo ha rinunciato a disputare l'ultimo torneo in programma a Metz, il canadese, quindi facendo strada nell'ATP 250 di Atene Musetti potrebbe riscavalcare Félix Auger-Aliassime e garantirsi un posto per le finals di Torino a prescindere dalla presenza o dall'assenza potenziale di Novak Djokovic. Detto questo, è tutto per quanto riguarda la prima ora, e tra poco.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.